Terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Capitolo 9. Elizabeth passò gran parte della notte con la sorella e il mattino dopo ebbe il piacere di dare discrete notizie sia alla governante mandata di buon'ora da Mr. Bingley, sia di lì a un po' alle due eleganti dame al seguito delle sorelle. Nonostante il miglioramento, però, chiese di mandare un biglietto a Longbourn. Desiderava che sua madre venisse a vedere Jane per rendersi conto personalmente della situazione. In men che non si dica, il biglietto fu spedito e la richiesta esaudita. Mrs. Bennet, accompagnata dalle sue figlie minori, era a Netherfield poco dopo la prima colazione. Trovare Jane in pericolo sarebbe stato un gran brutto colpo per Mrs. Bennet, ma quando ebbe constatato con soddisfazione che la malattia della figlia non destava preoccupazione, non provò alcun desiderio di vederla subito ristabilita, dato che la guarigione avrebbe probabilmente comportato la partenza da Netherfield. Non volle dunque saperne della proposta della figlia di essere ricondotta a casa, proposta che lo stesso farmacista, arrivato in quel momento, non trovò affatto ragionevole. «Muoverla!» esclamò Bingley. «Ma nemmeno per sogno. Sono sicuro che mia sorella non vorrà saperne.» «Potete star certa, signora», fece Miss Bingley con cortese freddezza, «che Miss Bennet riceverà tutte le attenzioni possibili finché resterà da noi.» Mrs. Bennet si profuse in ringraziamenti. «Certo», soggiunse, «se non fosse stato per dei buoni amici come voi, non so come sarebbe andata a finire, perché è molto malata davvero e soffre terribilmente con la più grande pazienza del mondo, come al solito, perché Jane è senza eccezioni la persona più mite che io abbia mai conosciuto. Sono solita ripetere alle altre figlie che in confronto a lei non valgono nulla. Perfino Lady Lucas lo ha ammesso più volte, invidiandomi la bellezza di Jane. Non per vantarmi delle mie figlie, ma insomma, sì, Jane, non se ne vedono spesso ragazze più belle, lo dicono tutti. Se fosse per me potrei essere un giudice parziale. Quando aveva appena 15 anni, c'era a Londra da mio fratello Gardiner un signore così innamorato di lei che mia cognata si aspettava che le avrebbe fatto una proposta di matrimonio prima della nostra partenza. E invece non è successo nulla. Chissà, avrà pensato che forse era troppo giovane. Comunque, le scrisse dei versi e com'erano graziosi. Darcy si limitò a sorridere e nel silenzio generale che seguì, Elizabeth tremò per timore che sua madre ricominciasse coi suoi numeri. Avrebbe voluto dire qualcosa, ma era a corto di idee, sicché dopo un po' Mrs. Bennet riattaccò la sequela dei ringraziamenti a Mr. Bingley per le premure dimostrate a Jane e vi mise anche le scuse per il disturbo arrecato da Lizzie. Subito dopo ordinò la carrozza. A questo segnale la minore delle due figlie si fece avanti. Per l'intera durata della visita le due ragazze avevano continuato a bisbigliare tra di loro, col risultato che la minore si era impegnata a ricordare a Mr. Bingley la promessa fatta al suo arrivo in paese di dare un ballo a Netherfield. Lydia era un pezzo di figliola di 15 anni, con una bella carnagione e un carattere vivace. Sua madre, che la prediligeva, l'aveva condotta in società giovanissima. Possedeva una grande esuberanza fisica, nonché una sorta di innata sicurezza a cui avevano dato ardire le attenzioni degli ufficiali, attratti dai suoi modi spigliati e dai buoni pranzi dello zio. Era dunque la persona più indicata ad affrontare Bingley sulla questione del ballo, tanto che non esitò a ricordargli a bruciapelo la sua promessa e aggiunse che il non mantenerla sarebbe stato quanto di più vergognoso vi potesse essere. La risposta di Bingley a quell'attacco improvviso fu musica agli orecchi della madre. «Sono pronto, prontissimo, ve lo garantisco, a mantenere la parola, e non appena vostra sorella sarà guarita, sarete voi, se vorrete, a fissare la data esatta del ballo. Ma non vorrete danzare ora che vostra sorella non sta bene?» Lydia si dichiarò soddisfatta. Dopodiché, Mrs. Bennet e le figlie si accomiatarono, mentre Elizabeth si affrettò a tornare da Jane, abbandonando se stessa ed i propri cari ai commenti delle due dame e di Mr. Darcy. il quale, peraltro, non ne volle sapere di associarsi alle critiche su di lei, a dispetto di tutte le arguzie di Miss Bingley sui begli occhi di Elizabeth. Capitolo decimo. La giornata trascorse pressappoco uguale alla precedente e in serata Elizabeth scese a raggiungere gli altri in salotto. Per qualche ragione il tavolino da gioco non comparve. Mr. Darcy era intento a scrivere, mentre Miss Bingley, seduta al suo fianco, teneva d'occhio l'andamento della lettera, facendo al tempo stesso ripetuti tentativi di guadagnarsi l'attenzione di lui con qualche messaggio per sua sorella. Elizabeth prese in mano un lavoro di cucito e si divertì alquanto a vedere quello che stava accadendo tra Darcy e la sua vicina. Le lodi incessanti che lei gli tributava, vuoi per la calligrafia, vuoi per l'armonia dei caratteri, vuoi per la lunghezza della lettera e l'assoluta indifferenza con cui l'altro le raccoglieva, davano vita a un curioso dialogo, in perfetto unisono con l'opinione che Elizabeth si era fatta di entrambi. Mr. Darcy pensò a finire la lettera, dopodiché si appellò alla benevolenza di Miss Bingley e di Elizabeth per avere un po' di musica. Miss Bingley fu pronta ad andare al pianoforte e dopo che ebbe cortesemente invitato Elizabeth a cominciare e che con altrettanta cortesia e un po' più di onestà le fu detto di no, si mise a sedere. Mrs. Hurst la accompagnò col canto. E intanto Elizabeth non poté non accorgersi, mentre sfogliava certi fascicoli di musica sul pianoforte, della frequenza con cui lo sguardo di Mr. Darcy si posava su di lei, non che le passasse lontanamente per la testa di poter essere oggetto di ammirazione per un personaggio di quella fatta, e d'altra parte che la guardasse proprio perché non gli andava a genio, era più strano ancora. Finì per concludere che ad attirare la sua attenzione doveva esserci in lei, più che in ogni altra persona presente, qualcosa di disdicevole e che urtava particolarmente i suoi principi. Non si lasciò affliggere da una simile eventualità. Lo aveva troppo poco caro per curarsi della sua approvazione. Quando ebbe suonato alcune canzoni italiane, Miss Bingley variò il repertorio con una vivace arietta scozzese e poco dopo Mr. Darcy, avvicinatosi ad Elizabeth, le disse: «Non avreste, Miss Bennet, una gran voglia di approfittare dell'occasione per ballare un reel?» Elizabeth sorrise, ma non gli diede risposta. Darcy, alquanto stupito del suo silenzio, ripeté la domanda. «Oh, avevo inteso già da prima», gli disse la ragazza. «Ma lì per lì non sono stata capace di trovare una risposta. So bene che volevate sentirmi rispondere di sì, per il gusto di disapprovarmi. Ma mi diverte sempre mandare a monte piani simili, facendo rimangiare agli altri il loro premeditato disprezzo. Perciò sono giunta alla determinazione di dirvi che non ho nessuna voglia di ballare un reel. E adesso disprezzatemi se ve la sentite». «Non me la sento davvero». Elizabeth, che era già pronta allo scontro, rimase di stucco di fronte a quella galanteria. Ma c'era in lei un misto di dolcezza e di malizia che le rendeva difficile affrontare gli altri e darsi. Non si era mai sentito così ammaliato da una donna come ora. Arrivava al punto di pensare che se non fosse stato per l'inferiorità del parentado di lei, si sarebbe trovato un po' in pericolo. Miss Bingley si alzò e si mise a passeggiare per la stanza. Aveva una figura elegante e camminava bene, ma Darcy, a cui era dedicato lo spettacolo, rimase inesorabilmente serio. Con la forza della disperazione decise di fare un ultimo tentativo e si rivolse ad Elizabeth. «Miss Elizabeth, non vorreste fare anche voi un giro per la stanza? Vi assicuro che è un grande sollievo dopo essere rimasti seduti a lungo nella stessa posizione». Per quanto sorpresa, Elizabeth acconsentì senza esitare. Miss Bingley non riscosse minor successo in quello che era il vero scopo della sua proposta. Mister Darcy alzò lo sguardo. Quella inattesa cortesia lo aveva colpito quanto aveva colpito Elizabeth. Fu immediatamente invitato ad unirsi a loro, ma declinò l'invito perché, disse, per due soli motivi poteva immaginare che si fossero messi a passeggiare insieme per la stanza e in ogni caso la sua presenza sarebbe stata di troppo. Che intendeva dire? Moriva dalla voglia di saperlo. E lei, Elizabeth, era riuscita a capire qualcosa? Niente di niente, fu la risposta. Ma una cosa è certa, che ha intenzione di mortificarci. E il modo migliore di fargli dispetto è quello di non chiedergli nulla. Mai e poi mai, tuttavia, Miss Bingley si sarebbe permessa di fare un dispetto a Mister Darcy. E continuò a chiedergli spiegazioni su quei due motivi. Non ho la minima difficoltà a farveli sapere, rispose Darcy non appena gli fu data la parola. O avete scelto questo modo di trascorrere la serata perché siete in confidenza e avete qualche segreto da discutere, o perché, passeggiando, intendete mettere in risalto le vostre figure. Nel primo caso sarei decisamente di troppo. Nel secondo, posso ammirarvi molto meglio stando seduto vicino al fuoco.
Inaudito!
Strillò Miss Bingley. Si è mai sentita una nefandezza simile? Come faremo a punirlo quanto merita? Niente di più facile, purché ve la sentiate, disse Elizabeth. Tormentare e punire è sempre possibile. Stuzzicatelo, ridete di lui. Con la confidenza che avete, dovreste sapere come fare.
No che non lo so, parola d'onore. Vi assicuro che la nostra intimità non è giunta al punto di insegnarmi una cosa simile. Stuzzicare un carattere così fermo, una mente così pronta, no, sarebbe capace di tenermi testa, lo sento. Quanto a ridere di lui, vi prego, non esponiamoci al rischio di ridere senza motivo.
Mister Darcy ha tutte le ragioni di essere fiero di sé. Non poter ridere di Mister Darcy, esclamò Elizabeth. È un privilegio non comune e voglio sperare che continui a rimanere tale. Sarebbe una grossa perdita per me avere molte conoscenze come lui. Apprezzo il piacere di una bella risata. Miss Bingley, rispose Darcy, mi dà più credito di quanto non meriti. I migliori e i più saggi degli uomini, anzi, le più sagge e le migliori delle loro azioni, possono far ridere chi non abbia altro di mira che il ridicolo. Naturalmente, rispose Elizabeth, persone così se ne trovano, ma mi auguro di non essere di quelle. Spero di non trovare mai da ridere su ciò che vi è di serio e di buono. Assurdità, sciocchezze, capricci e leggerezze, queste sono le cose che mi divertono e appena posso ci rido sopra. Ma a quanto pare sono proprio le cose che voi non avete. Forse non può dirsi così di tutte, ma mi sono sempre studiato di evitare quelle debolezze che espongono al ridicolo uomini di grande valore, come la vanità e l'orgoglio. La vanità è una debolezza, siamo d'accordo, ma l'orgoglio, là dove c'è una vera superiorità di intelletto, l'orgoglio sarà sempre al suo posto. Elizabeth si voltò per nascondere un sorriso.
Mi pare che l'esame di Mr. Darcy sia finito, disse Miss Bingley. Posso chiedervi qual è il risultato? Mi sono definitivamente convinta che Mr. Darcy è senza difetti. Lui stesso lo riconosce, senza reticenze.
No, fece Darcy, non ho questa pretesa. Ho difetti quanto bastano, ma voglio sperare che non siano difetti di intelletto. Quanto al mio carattere, non me la sentirei di raccomandarlo. Direi che è troppo poco accomodante, almeno per l'onore del mondo. Non sono capace di dimenticare presto, come dovrei, le follie e i vizi degli altri. E nemmeno le offese fatte a me stesso. I miei sentimenti non ubbidiscono ad ogni tentativo di suscitarli. Ho un carattere che si potrebbe definire risentito, e la mia stima, una volta persa, è persa per sempre.
Questo sì che è un difetto, esclamò Elizabeth. Il risentimento implacabile nuoce al carattere.
Ma avete scelto bene il vostro difetto. Non ci trovo proprio niente da ridere. Per me siete salvo.
A mio parere, c'è in ogni temperamento la tendenza a qualche difetto particolare. È un'imperfezione di natura che non si vince nemmeno con la migliore educazione.
E il vostro difetto è la propensione ad odiare il prossimo.
E il vostro, rispose Darcy con un sorriso, è di ostinarsi a fraintenderlo.
La domenica mattina, dopo l'ufficio festivo, si separarono con gran sollievo di tutti o quasi. La cortesia di Miss Bingley per Elizabeth, come il suo affetto per Jane, ebbero un rapido incremento finale, tant'è che al momento della separazione, dopo aver assicurato a quest'ultima che sarebbe sempre stata lieta di vederla sia a Longbourn che a Netherfield ed averla teneramente abbracciata, giunse al punto di stringere la mano all'altra. Elizabeth si accomiatò da tutti di ottimo umore. A casa furono accolte dalla madre senza troppi complimenti. Mrs. Bennet si meravigliò di vederle tornare. Trovò che avevano fatto molto male a dare tanto disturbo e diede per sicuro che Jane si sarebbe presa un'altra infreddatura. Il padre, invece, per quanto estremamente laconico nelle sue manifestazioni di gioia, fu felicissimo di rivederle. Si era reso conto della loro importanza nel circolo familiare. Durante la loro assenza, la conversazione della sera, quando tutta la famiglia era riunita, aveva perso molto della solita vivacità e non aveva più gusto.
«Spero che abbiate ordinato un buon pranzo oggi, mia cara», disse Mr. Bennet a sua moglie il mattino dopo, mentre facevano colazione. «Ho l'impressione che avremo una persona di più a tavola».
«Di chi si tratta, mio caro? Che io sappia, non deve venire nessuno, a meno che arrivi Charlotte all'ultimo momento. Sempre che i miei pranzi siano abbastanza buoni per lei, non credo che ne veda spesso di simili a casa sua».
«Parlo di un signore forestiero». Gli occhi di Mrs. Bennet si illuminarono.
«Un signore forestiero? È Mr. Bingley, di sicuro! E tu, Jane, non che si sia lasciata sfuggire una parola alla furbetta! Ebbene, sarò davvero felicissima di vedere Mr. Bingley, ma, santo cielo, che disdetta! Siamo rimasti completamente senza pesce, proprio oggi! Lidia, tesoro, suona il campanello, devo parlare con Hill subito!»
«Non si tratta di Mr. Bingley», spiegò suo marito. «È una persona che non ho mai veduto in vita mia».
Queste parole suscitarono uno stupore generale e Mr. Bennet, ben contento, lasciò che sua moglie e le sue cinque figlie lo tempestassero di domande. Quando si fu divertito abbastanza con la loro curiosità, rispose: «Ricevetti questa lettera un mese fa e vi risposi dopo una quindicina di giorni. Il caso mi parve di una certa delicatezza e tale da richiedere un'attenzione particolare. È di Mr. Collins, colui che alla mia morte potrà cacciarvi tutte da questa casa quando vorrà».
«Mio caro», esclamò sua moglie, «non sopporto che si parli di questa faccenda. Non nominatemi quell'odioso individuo, per carità. È una vera infamia che la vostra proprietà debba essere portata via alle nostre... È una vera infamia che la vostra proprietà debba essere portata via alle vostre figlie per essere assegnata ad altri. E credete pure che al vostro posto avrei cercato da un pezzo di porvi rimedio, in una maniera o nell'altra».
Jane ed Elizabeth cercarono di spiegarle che cosa fosse un'eredità vincolata. Avevano già tentato altre volte, ma su questo punto Mrs. Bennet non intendeva ragione e seguitò a scagliarsi contro la crudeltà di diseredare una famiglia di cinque figliole a vantaggio di un uomo del quale non importava niente a nessuno.
«È una vera ingiustizia», ammise Mr. Bennet,
«e Mr. Collins non potrà mai essere assolto dalla colpa di ereditare Longbourn, ma a quanto pare gli sono saltati in testa degli scrupoli filiali. Sentirete. Caro signore, il disaccordo esistente tra voi e il mio riverito defunto padre è sempre stato per me motivo di grande turbamento e spesso, da che ho avuto la disgrazia di perderlo, ho provato il desiderio di sanare questa ferita. Ora mi sono deciso, perché avendo preso gli ordini sacri a Pasqua, ho avuto la fortuna e il privilegio di essere assunto sotto il patronato della nobilissima dama Lady Catherine de Bourgh. Ritengo mio dovere di ecclesiastico adoperarmi a promuovere e a mantenere la pace divina in ogni famiglia sottoposta alla mia influenza. Non posso che dolermi di essere cagione di danno alle vostre amabili figliole e mentre vi prego di accogliere le mie scuse, vi assicuro che sono pronto a risarcirle con ogni possibile mezzo, ma di questo a più tardi. Se non avrete nulla in contrario a ricevermi in casa vostra, mi concederò il piacere di fare visita a voi e alla vostra famiglia lunedì 18 novembre alle ore 16 e potrò anche abusare della vostra ospitalità fino al sabato della settimana seguente. Porgo un deferente omaggio alla vostra signora e alle vostre figlie e rimango, signore, il vostro affezionatissimo amico Mr. Collins. E così aspettiamoci per le 4 il nostro portatore di pace, disse Mr. Bennet, ripiegando la lettera. Parrebbe proprio un giovane a modo e coscienzioso, e non dubito che si rivelerà una conoscenza interessante.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.